mercoledì 23 aprile. Andiamo avanti con la lettura di Memorie di un rivoluzionario. Sempre qui su Colibrì. Iniziamo. Più colti, più scettici anche, i francesi erano d'un'altra stoffa in generale. André Morizet, sindaco di Boulogne, portava in giro tra noi la sua brava testa di uomo d'affari e le sue canzoni d'osteria. Difende ancora il suo municipio operaio di Sur-Seine, in territorio occupato. È ritornato da un pezzo al socialismo tradizionale. André Julien accumulava note innumerevoli per un'opera così completa che non doveva mai scriverla. Fu nel 36-37 uno dei buoni socialisti del Fronte Popolare. Paul Vaillant, couturier, ufficiale nei carri d'assalto durante la guerra, poeta, oratore popolare, capo degli ex combattenti, grosso giovanotto paffuto di grandi capacità, ma gaudente e leggero, doveva essere per me una grande delusione. Comprendendo tutto abbastanza a fondo, si è fatto corrompere, associandosi sempre più a tutte le brutture della degenerazione del bolscevismo, ed è morto con una bella popolarità tra il proletariato parigino. Il bisogno di popolarità e la paura di andare controcorrente possono essere, nelle cattive epoche, profondi fattori di corruzione. Ebreo russo di origine, Boris Souvarine, naturalizzato francese, non aveva un passato socialista. Veniva a noi a 25 anni dal giornalismo di sinistra piuttosto che dal movimento operaio, con una straordinaria volontà di comprendere e di agire. Sottile e piccolo, con lo sguardo velato da lenti di raro spessore, un po' balbuziente, col tono aggressivo, spesso irritato, faceva subito le domande seccanti. Emetteva su uomini e cose di Francia giudizi di un realismo spietato, divertendosi a sgonfiare a vivaci colpi di spillo i personaggi che erano palloni gonfiati. Subito fu stimato moltissimo, quantunque appena arrivato avesse chiesto di visitare le prigioni. In ogni circostanza rivelava una bella potenza d'analisi, una viva intuizione della realtà, un talento di polemista fatto per spargere l'esasperazione attorno a sé. Divenne uno dei dirigenti dell'Internazionale, membro del comitato esecutivo. Benché escluso dall'Internazionale del 24, Souvarine doveva restare per una decina d'anni una delle intelligenze più acute e preveggenti del comunismo europeo. Ero molto legato ai due gruppi comunisti francesi di Russia e praticamente dirigevo quello di Pietrogrado. Essi illustravano in modo esemplare questa regola. E precisamente che i grandi movimenti di massa trasformano gli individui, fanno loro compiere evoluzioni imprevedibili, modellano le convinzioni, e che il riflusso trascina via gli uomini così come la marea che sale li porta. Benché vi fossero tra loro parecchi socialisti francesi d'un tempo, di formazione per nulla bolscevica, quei comunisti zelanti, realmente devoti per la massima parte, venivano da tutti i punti dell'orizzonte. Il gruppo di Mosca era un piccolo nido di vipere, benché fosse diretto da un uomo esemplare, Pierre Pascal. Le liti, gli odi, le denunce, le controdenunce dei due personaggi più noti del movimento, Henri Guilbault e Jacques Sadoul, lo demoralizzavano a fondo e finirono per interessare la cieca. Guilbault faceva nella vita, alla perfezione, la parte del fallito, che suo malgrado sfiora il successo, ma non arriva mai ad altro che a sfiorarlo. In vari momenti, Ferreren, Romain Rolland, Lenin in Svizzera, l'avevano preso sul serio, soprattutto quando, durante la guerra, aveva pubblicato a Ginevra una rivista pacifista rivoluzionaria, da cui seguirono per lui un'onorevole condanna a morte nel 18 o nel 19 e una stramba assoluzione da parte del Consiglio di guerra francese, 10 anni più tardi. Faceva versi cacofonici, teneva schede piene di pettegolezzi sui suoi compagni, assediava la cieca con le sue note confidenziali, portava camicie verdi e cravatte pure di pisello su vestiti verdastri. E tutto in lui sembrava tinto di muffa, persino il suo profilo adunco e i suoi occhi. È morto a Parigi verso il 38, diventato antisemita, dopo aver pubblicato 2 libri in cui dimostrava che Mussolini è il solo vero continuatore di Lenin. Jacques Sadoul, invece, avvocato parigino, capitano, agente di informazioni di Alberto Maha in Russia, membro dell'esecutivo dell'Internazionale, adulatore di Lenin e di Trotsky, pieno di fascino, narratore di aneddoti scelti, sibarita, ambizioso con distacco, aveva in ogni caso scritto un libro di lettere sulla rivoluzione, che resta un documento di primaria importanza. Condannato a morte in Francia per essere passato al bolscevismo, doveva più tardi rientrarvi assolto, essendo cambiati i tempi, per seguire in qualità d'avvocato degli interessi sovietici e di agente negli ambienti parlamentari tutto il destino dello stalinismo, senza averne in fondo la minima illusione. Il pane amaro dei rivoluzionari non lo tentava. René Marchand, ex corrispondente da Pietrogrado del Figaro, cattolico e reazionario, era un neofita, travagliato da continue crisi di coscienza. Ben presto dovette partire per la Turchia e rinnegare il bolscevismo, diventare un apologeta, anche se sincero non ne dubito affatto, del kemalismo. L'uomo esemplare del gruppo comunista francese di Mosca era Pierre Pascal, verosimilmente imparentato in qualche remoto grado con Blaise Pascal, al quale mi faceva pensare. L'avevo conosciuto nel 19 a Mosca. La testa rasa alla russa, un paio di grossi baffi da cosacco, i buoni occhi, sempre sorridenti. Vestito di una blusa da contadino, che se ne andava a piedi nudi per la città, verso il commissariato degli affari esteri, dove redigeva certi messaggi di Cicerin. Cattolico convinto e discreto, giustificava con la Summa di San Tommaso la sua adesione al bolscevismo e la sua approvazione dello stesso. E dello stesso terrore. Pascal conduceva una vita ascetica, simpatizzava con l'opposizione operaia, stringeva amicizie con gli anarchici. Tenente addetto alla missione militare francese in Russia, incaricato del cifrario, era passato alla rivoluzione in pieno intervento per darsi a lei corpo e anima. Ne discuteva con Bergeyev il significato mistico, traduceva le poesie di Bloch. Doveva più tardi soffrire enormemente dell'instaurazione progressiva del totalitarismo. Lo ritrovai a Parigi nel 1936, professore alla Sorbona, autore di una solida biografia del protopope a vacuum, diventato pressoché conservatore. Eravamo stati quasi fratelli e ci fu impossibile parlare della battaglia di Madrid. L'esecutivo aveva deciso, su iniziativa dei russi naturalmente, di fondare un'organizzazione sindacale internazionale, filiale dell'Internazionale Comunista. La logica voleva che, scindendo il movimento socialista, si scindesse anche il movimento sindacale. Il primo congresso dell'Internazionale dei Sindacati Rossi si teneva, parallelamente a quello dell'Internazionale Comunista, alla Casa dei Sindacati, già circolo della nobiltà di Mosca. Solomon Abramovich Lozovsky, Drizzo, menscevico recentemente convertito, oratore inesauribile, dirigeva la nuova organizzazione. Aveva una discreta esperienza dell'Europa occidentale, una barba simpatica, del brio, della bonomia e lo spirito abbastanza aperto. Faceva l'effetto di un buon maestro di scuola, un po' pedante tra la sua calca di militanti sindacali di ogni paese, il cui orizzonte politico non oltrepassava di molto quello dei sobborghi operai. Non lontano da lui, passava tra la folla, solo e triste, ma distribuendo talvolta vigorose manate sulle spalle dei compagni, un colosso guercio, l'americano Bill Haywood, ex boscaiolo, organizzatore dell'IVV, venuto a finire la sua vita nelle camere soffocanti dell'albergo Lux, tra marxisti, nessuno dei quali si curava di comprenderlo e che lui non comprendeva granché. Ma le bandiere rosse sulle piazze gli facevano un gran piacere. Incontrai là anche un militante russo che era stato in prigione in Inghilterra e ritornava dall'America Latina, il dottor, credo, Alexandrov. 35 anni, una faccia banale e abbronzata, bruno, con i baffi neri, molto informato delle cose del vasto mondo. Diventò in seguito il compagno Borodin, consigliere politico russo presso il Kuomintang a Canton. I numerosi delegati stranieri lasciavano nell'insieme alquanto delusi. Pascal Felici di godere privilegi apprezzabili in un paese affamato, pronti all'ammirazione, pigri nel pensare. Ci si vedevano pochi operai e un numero discreto di politicanti. «Come sono contenti», mi diceva Jacques Mesnil, «di vedere finalmente delle parate dalla tribuna ufficiale». L'influenza dell'internazionale, estendendosi, perdeva di qualità. Cominciavamo a domandarci se non era stato un grave errore formare, con la scissione del movimento socialista, nuovi partitini, incapaci di azione efficace, nutriti di idee e di denaro, dagli emissari dell'esecutivo, destinati a diventare officine di propaganda del governo sovietico. Ci ponevamo già questi problemi, ma l'instabilità dell'Europa occidentale e l'ondata di entusiasmo che ci spingeva ancora innanzi ci rassicuravano. Concludevo tuttavia che, anche nell'internazionale, il pericolo era in noi. La nuova politica economica, NEP, in qualche mese aveva dato risultati meravigliosi. L'attenuazione della carestia e della speculazione si faceva sentire da una settimana all'altra. Si riaprivano dei ristoranti, si vendevano cose inaudite, dolci mangiabili a un rublo. La popolazione cominciava a respirare. La gente parlava volentieri del ritorno al capitalismo, cioè alla prosperità. Il disorientamento nelle file del partito era per contro acutissimo. Perché dunque si era lottato, si era versato tanto sangue, consentendo tanti sacrifici? I combattenti della guerra civile se lo chiedevano con amarezza. Mancavano di tutto il più delle volte, di vestiti, di un'abitazione passabile, di denaro. E tutto invece ridiventava valore mercantile. Si sentiva che il denaro vinto sarebbe presto tornato sovrano. Quanto a me non ero così pessimista, ero contento del mutamento, benché il suo aspetto reazionario, cioè il soffocamento categorico di ogni democrazia, mi inquietasse e persino m'angosciasse. Sarebbe stata possibile un'altra soluzione al dramma del comunismo di guerra? Era solo un problema teorico, ma meritava di riflessione. Sviluppavo le seguenti idee, che ricordo di aver esposte in particolare in un colloquio confidenziale all'albergo Lux a due socialisti spagnoli. Per intolleranza, attribuendosi il monopolio assoluto del potere e dell'iniziativa in ogni campo, il regime bolscevico entrava in un vicolo cieco, creava nel paese una specie di paralisi generale, faceva disperare della rivoluzione. Le grandi concessioni ai contadini erano indispensabili, ma la piccola produzione, il commercio medio, certe industrie, avrebbero potuto rivivere con il semplice appello all'iniziativa dei gruppi di produttori e di consumatori. Rendendo la libertà alla cooperazione, mortalmente statizzata, invitando delle associazioni a prendere in mano la gestione di diversi rami dell'attività economica, e così si poteva suscitare immediatamente una vasta ripresa. Il paese mancava di calzature e di cuoio. La campagna aveva del cuoio, le cooperative di calzolai se lo sarebbero procurato facilmente e, lasciate a loro stesse, avrebbero subito realizzato un certo sviluppo. Avrebbero per forza fissato prezzi relativamente elevati, ma lo Stato poteva facilmente, facilitando loro il lavoro, esercitare una pressione nel senso della riduzione dei prezzi. In ogni caso questi sarebbero stati inferiori a quelli del mercato nero. A Pietrogrado vedevo quel che accadeva con l'editoria. Gli stock dei librai, confiscati, imputridivano nelle cantine, talvolta inondate in primavera. Benedivamo i ladri che salvavano un gran numero di opere per rimetterle clandestinamente in circolazione. Affidandola ad associazioni di amici del libro, sarebbe stato molto facile salvare l'editoria. In una parola, auspicavo un comunismo delle associazioni, in opposizione al comunismo di Stato. La concorrenza e il disordine naturale degli inizi sarebbero stati inconvenienti minori che la centralizzazione strettamente burocratica, con i suoi sprechi e la sua paralisi. Concepivo il piano d'insieme non come dettato dall'alto dallo Stato, ma come risultante dall'armonizzazione delle iniziative di base, attraverso congressi e conferenze speciali. Era una visione puramente teorica, poiché la mentalità bolscevica aveva imposto altre soluzioni. Dal tempo di Kronstadt ci domandavamo, qualche amico ed io, che sarebbe stato di noi. Non sentivamo il minimo desiderio di entrare nella burocrazia dirigente per diventarvi capo uffici o segretari di istituzioni. Mi si offriva di cominciare una carriera diplomatica, anzitutto in Oriente. Beh, l'Oriente mi tentava, la diplomazia per niente. Credemmo d'aver trovato una via d'uscita. Avremmo fondato una colonia agricola in piena campagna russa. Mentre la NEP avrebbe riportato la città ai costumi borghesi e procurato ai nuovi dirigenti sinecure e carriere facili, avremmo vissuto della terra, in solitudine. La terra russa, con i suoi spazi tristi e dolci, è infinitamente attraente. Ottenemmo senza fatica un grande podere abbandonato, centinaia di ettari di bosco e di campi incolti, 30 capi di bestiame, una residenza da proprietario terriero, a nord di Pietrogrado, non lontano dal lago Ladoga. E vi fondammo con dei comunisti francesi, dei prigionieri ungheresi, un medico tolstoiano e mio suocero, Rusakov, la comune francese di Novaya Ladoga. Cominciamo coraggiosamente quell'esperienza, in realtà difficilissima. Il podere era abbandonato perché i contadini non consentivano a sfruttarlo in comune, ne reclamavano la spartizione. Due presidenti di comuni effimere vi erano stati uccisi in 18 mesi. Un piccolo operaio tipografo, che rappresentava la ceca nel distretto, ci consigliò di farci amici a ogni costo i music, perché non mettessero subito fuoco alla baracca. Erano belle foreste nordiche, dal fogliame leggero, corradure luminose tra le solitudini. Un grazioso fiumicello scorreva in quel paesaggio. C'era una grande casa di legno, quasi signorile, dove trovammo le sole cose che nessuno aveva creduto di dover portar via. Dei letti di ghisa, del genere prediletto dai mercanti arricchiti. Gli strumenti agricoli invece erano stati quasi tutti rubati. Dei 4 cavalli promessi, ci furono consegnate 3 bestie sfinite e una giumenta orba e un po' zoppa, che chiamammo la perfetta. Dovemmo portarci da Pietrogrado sulle spalle quasi tutti i nostri rifornimenti, e poi delle corde, dei ferri, dei fiammiferi, delle lampade, per le quali d'altronde non trovammo petrolio. Le comunicazioni con la città erano irte di difficoltà. Una strada erbosa attraverso i boschi ci collegava con Novaya Ladoga, a una 20 di chilometri. Ma in questo borgo desolato non c'era assolutamente nulla, tranne le autorità assopite e terrorizzate dall'ostilità generale. Col sacco sulle spalle, feci varie volte il viaggio per Pietrogrado. Risalivo la Neva dalle scure acque verde mare, larga, fiancheggiata da boschi calmi, sotto cieli limpidi. A Schlisselburg bisognava prendere un altro battellino, un inverosimile zatterone, a dire il vero, stipato di povera gente carica di sacchi, a un punto tale che gli accadeva di posarsi sulla sabbia del canale che costeggiava la riva del lago Ladoga e di non potersene disincagliare. Si sbarcava allora non importa dove, nell'aperta campagna. Una calca di passeggeri furiosi e disperati, giustamente, che gli altri spingevano fuori senza pietà. Quelli che erano ammucchiati vicino ai bordi facevano le spese dell'operazione, e fra i più recalcitranti ce n'era che finivano per fare un bagno nel canale, da cui li tiravano fuori fraternamente con delle pertiche. Una volta feci questo bel viaggio in piedi, su una lamiera, appoggiato al fumaiolo che scottava. La brezza autunnale mi gelava il volto e il petto. Il fuoco della caldaia mi cuoceva la schiena. Il luogo era grandioso. La folca bastiglia di Schlisselburg, piatta sul lago, sprofondava lentamente nell'azzurro dell'orizzonte. Sbarcato, dovevo fare a piedi una buona 20 di chilometri per i sentieri della foresta e discutevamo in proposito se fosse ragionevole portare la rivoltella nella cintura. Evidentemente l'arma era necessaria, ma avrebbero potuto uccidervi proprio per rubarvela. Non mi capitò mai nulla, se non di soffrire la sete. Arrivai una volta in pieno bosco, a una graziosa casetta, con le finestre ornate di gerani fioriti. La contadina mi guardò con diffidenza e mi chiese se avevo un fazzoletto. Sì, dissi. Per farci cosa? qui per voi un bicchiere d'acqua costa un fazzoletto. Andate al diavolo, cristiani della malora! E me ne andai, lasciandola a farsi sui segni della croce.
La 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 la